Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la trasmissione consueta Schiaparelli da lì, ideata e curata da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, e siamo con grande piacere con Orsina Baroldi anche questa sera. Orsina,
Buonasera a tutti,
ben
buonasera.
trovata. Allora, noi continuiamo le nostre trasmissioni, Radio Arte, partecipi della situazione che è in corso, che tutti quanti conosciamo, emotivamente partecipi e anche concretamente. Il nostro compito è quello di portare avanti quella che è la nostra visione e così stasera siamo a parlare in termini impegnativi di ciò che gira intorno al fenomeno di arte e moda, ben consci della situazione in cui contestualizziamo le nostre parole. Aldo, prego.
Sì, ben consci della situazione perché certo la moda è una bolla e in certi momenti come questi, così complessi, così difficili, bisogna un attimo, a volte sembra un po' stonato tutto. Adesso ci sono le sfilate, sono successe delle cose, per esempio, in ogni caso. Io non credo che bisogna fermarsi, non avrebbe senso fermarsi. Cito solo una cosa: la Camera della Moda, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, che sarebbe la Camera della Moda francese, a Parigi, che in questo momento le sfilate sono a Parigi, sono appena finite a Milano e sono a Parigi. Che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa intelligente. Nella sua piattaforma, che è quella dove vai a vedere gli appuntamenti e poi vai a vedere le sfilate in streaming. Il presidente della Camera della Moda ha messo un riquadro, cioè quando tu apri la piattaforma appare subito un riquadro azzurro che più o meno dice queste cose. La creazione si basa sul principio della libertà in ogni circostanza e il ruolo della moda è quello di contribuire all'emancipazione individuale e collettiva delle nostre società. Dato il contesto attuale, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode vi incoraggia a vivere con solennità e riflessione gli spettacoli dei prossimi giorni, anche in queste ore buie. È interessante perché è una presa di posizione, che è la cosa che apre ogni volta che tu apri la piattaforma e vedi la sfilata di questo, di quell'altro, ci sono migliaia di persone, decine di migliaia che seguono così. Ti becchi questa cosa e quindi è una dichiarazione insomma, è una dichiarazione precisa. Peraltro mi arriva in questo momento da Alessio Vannetti, che è uno dei grandi dirigenti della Valentino, un messaggio che dice di questo momento: Camera Nazionale della Moda Italiana supporta UNHCR per l'Ucraina. Quindi voglio dire, siamo schierati, cioè anche una bolla così effimera, così che sembra un po' strano, si è schierata. Sono successe anche delle cose, poi la faccio corta e andiamo direttamente sul quadro delle cose che dobbiamo raccontare questa sera. Quando è partita l'invasione, usiamo le parole direttamente, va, senza girarci troppo intorno. Il giorno 24 è partita l'invasione, durante, non mi ricordo esattamente, il primo pomeriggio, insomma, Prada aveva la sua sfilata. Davanti ai cancelli di Prada c'erano le signorine o i signorini che aspettavano la Kim Kardashian. Ma c'erano anche due signorine che erano assolutamente delle signorine che, come le altre, come quelle lì, vestitine, che hanno srotolato la bandiera dell'Ucraina. Sabato pomeriggio, mentre Dolce Gabbana in Viale Piave a Milano facevano il loro show previsto da settimane, la città sobbolliva e la gente andava in Piazza del Duomo a manifestare contro la guerra e contro l'invasione. Domenica Armani ha fatto il suo show senza musica, dichiarando apertamente in apertura con una cosa scritta che lo faceva in favore delle sofferenze del popolo ucraino. Ora, Poi, ecco, questo è che, per dire che comunque anche questo settore così particolare, così effimero, così tutto quello che vogliamo, delle prese di posizione le sta prendendo. Poi si potrebbe parlare, magari ne parliamo la prossima volta, di che cosa significa la Russia, il mercato, i bay buyer, tutte queste cose qui, ma siccome non è questo che ci eravamo proposti quando abbiamo giovedì scorso, no, anzi mercoledì scorso non era ancora successo niente in realtà, abbiamo lanciato la trasmissione e abbiamo detto è successo tutto il giorno dopo, cioè la notte praticamente.
Eh sì, siamo abbiamo stati detto, proprio l'ultima trasmissione prima di questi prima fatti, casino. Diciamo.
Abbiamo detto che avremmo parlato del patronage, uso una parola francese per metterla giù un po' dura, insomma di come esiste un rapporto di, chiamiamolo di patronage, chiamiamola di aiuto, di supporto, di vero interesse tra i grandi gruppi della moda e l'arte. Allora, adesso andiamo in questa direzione. Io faccio un primo quadro perché facendo mente locale su questa cosa, anch'io mi sono un po' impressionato di quanto sia potente questa cosa. Quindi Schiaparelli, la moda, da lì l'arte. Qui non parliamo più della singola couturier che aveva questa amicizia con l'artista, eccetera, eccetera. Parliamo di gruppi importanti, importantissimi, finanziari, fortissimi della moda, in particolare i due francesi, che sono il gruppo che fa capo a Pinault e il gruppo che fa capo a Arnault, cioè a dire il gruppo Kering, Artemis, e il gruppo LVMH. Sono i due massimi competitori nella moda, per chi non è così fanatico di queste cose. Gucci fa parte del gruppo di Pinault e molti altri, e invece, non so, Vuitton o Dior fanno parte del LVMH. Bene, cosa succede? Succede che Pinault è anche il proprietario insomma, conoscete a Venezia, Punta della Dogana è di Pinault e lì c'è una fondazione dove si fanno delle mostre straordinarie. Non mica solo a Venezia, perché poi Pinault ha delle cose molto importanti pure sempre a Venezia, alla Fondazione Grassi, che è sempre sua. Se sbaglio a citare qualche nome, Federico mi correggi.
Sì, sì, per ora sta andando tutto bene, Aldo.
Okay. Poi a Parigi. Arnault è arrivato un po' dopo nell'inserirsi in questa competizione, ma ha creato un centro fantastico sempre a Parigi, costruito da Tadao Ando. Faccio un po' di casino. Allora, no, non dimentichiamoci che ha la Bourse de Commerce a Parigi, che ha riattato. Pinault, come ho detto, ha fatto una cosa nuovissima costruita da Tadao Ando, e Pinault è il proprietario della Christie's. Non è proprio una robetta, l'ha comprata nel 1998, la Christie's fu fondata nel 1776, una casa d'aste, una delle due più importanti al mondo, e lui l'ha comprata nel 1998. Ora, i francesi non sono gli unici a competere a questi livelli. Noi abbiamo, in Italia abbiamo il gruppo Prada. Prada ha la Fondazione Prada a Milano, l'Osservatorio Prada sempre a Milano, e poi c'ha a Venezia una cosa sua, e poi c'ha pure a Shanghai. E lì si fanno sempre, in continuazione, da anni, mostre, una dopo l'altra, una più importante dell'altra, una più costosa dell'altra, perché questi mettono in campo quantità di denaro per costruire queste mostre che non sono assolutamente indifferenti. A Parigi c'è la Fondation Cartier, che non scherza niente pure quella, nel senso ci sono delle mostre fantastiche. Valentino, che è un marchio che suona italiano e ha un design molto bravo italiano, anche se in realtà è di proprietà di un fondo che poi è dell'Emiro del Qatar, diciamo così, quest'anno sponsorizza il padiglione italiano alla Biennale di Venezia. Ora, mi sembra che dato questo quadro, insomma, il quadro è impressionante, forse dimentico anche qualche cosa. Queste sono le cose che sono più eclatanti. Adesso potremmo andare a vedere dentro a questi contenitori così potenti, così ricchi, così straordinariamente conosciuti e impattanti sul mondo dell'arte, che cosa ci mettono. E potremmo cominciare da Orsina, che ci racconta, per esempio, che cosa, qual è stata la mostra forte quest'anno, in questo momento, che si sta chiudendo. Forse si è già chiusa, sì, forse si è già chiusa in questi giorni, ma ne è arrivata subito un'altra, vi racconterò poi io, alla Fondazione Prada. Orsina.
Ah sì, allora, posso ricordare la povera Fondazione Trussardi, che non hai citato, che però fa delle cose abbastanza importanti, anche quella, e poi... ricordo che l'arte con la moda, e non era proprio moda, ma era una cosa che comunque già negli anni 50 era considerata un aiuto per l'arte, era la Fondazione Marzotto, che aiutava moltissimo i giovani artisti. Marzotto non è moda, ma è comunque abbigliamento, che è stato fondamentale, ve lo ricordate, no? A Trieste, sì, sì. No? A Vicenza, quel che era. E loro, questo me lo ricordo di mio, che ne parlavamo in casa, loro aiutavano i giovani artisti a sciogliersi, a combinarsi con quelli importanti, di modo che gli importanti portassero avanti, e fu una cosa bellissima, molto internazionale tra l'altro, quindi questo è da ricordare, che è vero che loro poi, questi gruppi grandissimi, hanno preso tutto quello che era imprendibile, ma già c'era dagli anni 50 questa fusione tra moda e arte. Questa era la mia piccola cosa che volevo dire. Cosa dovevo dire, Aldo? Gnoli? No, Gnoli è una mostra Gnoli, io l'ho trovata una mostra bella, perché lui era, cioè, la grande macro dettaglio della, non la chiamerei moda, perché io ho notato dell'ispirazione, perché la moda si è sempre ispirata all'arte da tutte le parti, cioè vai in una mostra e capisci che lo stilista era già arrivato a quel dettaglio, eccetera. Gnoli addirittura ha fatto dei dettagli enormi, la più clamorosa è questa brasserie che era, che poi Jean-Paul Gaultier ha rifatto per Madonna, di cui era l'icona, e dettagli fortissimi, e una mostra straordinaria, pop. Lui è stato poi disconosciuto per anni come artista, ma poi riportato in auge, eccetera, perché comunque quante opere sono? 100, 150, una enormi, e nella loro enormità hanno la loro microscopico particolare, che è straordinario, perché vedi i tessuti, le trame, la genialità di questo artista che riusciva a fare di un macro un micro. Questa è la cosa che io ho notato guardando questa mostra.
Io vorrei, ecco, vorrei aggiungere una cosa a quello che dice Orsina, che mi sembra laterale ma interessante. La mostra di Gnoli è stata concepita, non eseguita poi purtroppo, da...
da Germano Celant, è l'ultima mostra griffata Celant.
Esatto. E poi è mancato, per cui poi è stata, diciamo così, allestita, messa su da uno studio newyorkese, però insomma è stata allestita da lui. La contiguità, il rapporto tra un gigante della critica e non solo della critica d'arte come Celan e la Miuccia Prada è abbastanza conosciuto. Sì. Cioè, Celant e la Prada, no, non è che questa mostra, l'ultima purtroppo di Celant, è l'unica che ha fatto la Fondazione Prada con Celant, ne ha fatte diverse. Diciamo che per un certo periodo è stato, non saprei dire se proprio dico la cosa precisa, ma insomma era un po' il direttore artistico di questa cosa. Gnoli è, cioè, Celant era veramente un personaggio, insomma. Gnoli è molto, in qualche maniera, è molto Prada. È questo che vorrei dire.
Sì, certo.
È vero.
È assolutamente molto Prada.
Non è un caso. Cioè, le mostre che fanno da Prada sono molto Prada. Cioè, la scelta di artisti, di allestimento, eccetera, eccetera, è perfettamente coerente con l'immagine di Prada. Questo è importante.
Assolutamente.
Dire, perché è giusto, è la Fondazione Prada, è casa loro, cioè non è che hanno violentato Gnoli, assolutamente no, anzi, però hanno fatto una scelta tra molte che potevano fare ed è molto coerente con appunto con l'estetica di Prada. Sei d'accordo, Orsina?
Non solo sono d'accordo, ma questo è il must di ogni galleria d'arte. Io ho lavorato alla Galleria del Milione, che era una galleria famosissima, è stata la galleria dei milanesi, eccetera. Ma la loro scelta era sempre inerente al loro gusto. Il Ghiringhelli, che era il famoso fondatore galleria, Federico, tu lo conoscerai, perché è stata una galleria straordinaria.
Assolutamente, l'ho studiata la galleria, la produzione della galleria.
Ha fatto quello che era l'arte moderna, che è l'ha proprio fatta. E la scelta finiva sempre nella stessa. Quindi hai detto una cosa giustissima, che poi noi ci dimentichiamo. Quindi, siccome poi Fondazione Prada, o galleria d'arte di grande rinomanza come la Ghiringhelli, hanno la stessa matrice, quindi hai perfettamente ragione. Io l'unica cosa che riesco a vedere è che, nonostante tutto, questa moda che ha sfilato adesso sta rivedendo le cose degli anni, insomma, perché questa brasserie non è soltanto a caso, ma Fendi, tre o quattro stilisti hanno fatto queste specie di inserti sulle tette che hanno sfilato adesso, e come mai Gnoli non l'hanno vista? Cioè, sì, magari non sì, però Fendi, Prada e Blue Marine. Prada forse ce l'aveva in casa, come se l'è vista. Però hanno queste strane forme, hai notato, Aldo, nelle sfilate? Che sì, sono degli avanzamenti di tessuto un pochino, diciamo, in larghissima scala, dalla brasserie di Gnoli a quella che poi è stata Jean-Paul Gaultier, a quest'anno, che è la prima volta che lo vedo dal 90. Quindi c'è qualche cosa che collega sempre l'arte e il filo conduttore tra l'arte e la moda, e anche il tempo sociale. I venti di guerra si sono sentiti in queste sfilate.
Dove le hai sentiti tu, per esempio?
Beh, io sono sempre dell'idea che la sfilata, come era negli anni 40, cioè come era negli anni 30 prima della guerra, ha sempre precorso lo stato sociale, cioè quello che stava per succedere. E infatti si sono allargate le spalle, si sono intozziti i tacchi dagli anni 30, e la guerra è arrivata dopo. Quindi il vento di guerra è sempre la moda, non è così a caso. La moda, così come i tessutai, non si capisce perché hanno sempre tutti i tessuti e tu dici uno va a prenderseli ed è uguale. No, cioè, le idee volano e la sensazione del sociale c'è già nell'aria. Quindi pandemia, cioè, diciamo che questa è la conseguenza della pandemia, cioè quando si è deboli i forti attaccano, in questo caso Putin sulla pandemia che abbiamo fatto. E la moda segue quello, non è solo frivola, è sempre stata. Io mi ricordo, guarda, un ricordo che tiro fuori adesso parlando con voi. Io ero giovane redattrice di Vogue, ero seduta ovviamente non al mio posto perché ero nelle prime file, e se qualcuno conosce la moda si sa che i giovani redattori sono sempre in piedi, quindi probabilmente la mia capa mi ha dato su. Non mi ricordo quali sfilate fossero, ma era comunque gli anni 90, e avevo di fianco un giornalista del New Yorker, un uomo molto simpatico, la moglie era l'ex moglie di Lou Reed, quindi avevo chiacchierato con lui, e lui a un certo punto, a metà di due o tre sfilate, mi dice: ma tu ti rendi conto che cosa sta sfilando? Il nero, gli anni 90 non avevano il nero, quindi siete in una bella crisi economica, che era uno dei crolli della lira del 93-92, non so se non mi ricordo qualche anno fosse, e aveva previsto, questo era poco prima, previsto il crollo della lira, cioè è stato il momento in cui quasi noi dovevamo andare fuori dalla comunità, non c'era forse neanche la comunità. Quindi ricordo che la moda non è soltanto divertimento, è anche un grandissimo non so se sei d'accordo, un grandissimo eco della socialità, come l'arte. Se tu vai a vedere quest'altra mostra, che purtroppo non c'è più, straordinaria, che è Realismo Magico, non c'è un'espressione che era stata a Palazzo Reale, che era tra le due guerre, non c'è un'espressione allegra, tutto di un molto pradesca anche questa, tutto di un tetro e di un, l'espressione però straordinaria, non so se voi l'avete visto, analizzata.
Sì, sì, la mostra è stata
di un'intensità. Stata,
sì, infatti, poi dopo faceva parte. Infatti è interessante anche il dialogo, direi, con Gnoli e dopo anche con l'altro grande esempio, se vogliamo tirarlo in causa, io lo tirerei in termini squisitamente formali e iconografici, che è il grande spazio dell'Hangar Bicocca. Insomma, sono tre mostre che hanno agito in contemporanea e hanno messo proprio in evidenza un aspetto formale, quello che dicevi appunto tu, Orsina, che secondo me è molto interessante da cogliere, almeno io ci metto dentro anche questa dell'Hangar Bicocca in questo senso.
Sì, sì, vero.
L'Hangar Bicocca, adesso ne parlo io, va. Allora, perché c'è una cosa che vorrei sottolineare al di là della mostra in sé, che mi è piaciuta moltissimo. Allora, innanzitutto è una mostra fatta da questa Annika G, credo si pronunci così, YI, che è una americana, artista super radicale. Peraltro ho letto che ha fatto pure la fashion stylist in un certo periodo della sua vita. Annika ha tipo 51 anni, una cosa di questo genere, c'era l'altro giorno all'inaugurazione. Poi magari racconto della mostra. Tu l'hai vista, Federico?
No.
L'hai già vista? No, Federico, l'hai vista tu?
Un attimo, scusa che ero un po' sotto collegamento. No, no, la mostra non ancora. Mi riferivo nella fattispecie a quella di Cattelan.
Ah, quella di Cattelan. Okay.
Sì, sì,
ah,
sì. No, comunque è molto interessante questo tuo inserimento sull'Anika G, perché apre, non solo conferma, secondo me, alcuni passaggi, anche lei, però ne apre subito degli altri, per cui è da cogliere, diciamo, come un assist importante. Allora, quello che hai fatto.
Innanzitutto voglio dire una cosa, prima di parlare di questa mostra, che è un po'... non è cattiva, però insomma è oggettiva, la devo dire. In questo momento a Milano, lasciamo perdere Venezia o Parigi, di cui abbiamo parlato prima, a Milano i due... Ci sono tre fuochi molto importanti per l'arte contemporanea, che sono ogni tanto Palazzo Reale, che non fa solo arte contemporanea, poi c'è la Fondazione Prada e l'Hangar Bicocca, appunto, questi sono i fuochi. In questo momento il fuoco più fuoco, cioè la punta di diamante, è l'Hangar Bicocca. Non è più la Fondazione Prada, che pure non scherza, perché poi se volete vi racconto cosa hanno fatto all'osservatorio, che sono andato anche lì a vedere. Però l'Hangar Bicocca, grazie a Vincent Todoli, che è un curatore pazzesco, cioè di una bravura straordinaria, che ha preso in mano l'Hangar Bicocca, in questo momento fa le cose più. Allora uno dice, ma chi se ne frega di fare i confronti? Vabbè, io lo faccio così per cronaca, perché prima era sicuramente la Fondazione Prada. Ah. Adesso devo dire che Cattelan, che hai citato tu, Annika G, adesso, la prossima è McQueen, sono impressionanti.
Ah, bello, impressionante.
Sono impressionanti, cioè tutto lì è di una bravura straordinaria. Non so, se volete vi racconto velocemente cosa ho visto. All'osservatorio, che è Prada in Galleria Vittorio Emanuele, e che cosa invece ho visto all'Hangar Bicocca. Allora, all'osservatorio è appena partita una mostra che è contemporaneamente presente all'osservatorio e a Shanghai. Forse a Shanghai parte con qualche giorno o settimana di ritardo, ma è la stessa mostra. È una mostra molto interessante, che raduna una serie di artisti che si chiama Role Play, gioco di ruolo, che raduna una serie di artisti che hanno lavorato in maniera diversa, chi con la fotografia, chi con i filmati, chi con la performance, chi con delle, sì, delle fotografie di altro tipo, insomma, sul concetto di gioco di ruolo. Il gioco di ruolo è il War Games oggi, no? Siamo abituati a quello. E il War Games, guarda un po', il War Games è il traslato digitale dei giochi di guerra che si facevano un po' di anni fa. Sapete quelli lì che si mettevano, si mettevano giù la roba, poi c'erano i mostri, i mostrini, eccetera. Io non ho mai capito perché la gente vedesse, facesse quella roba lì. Ricordo quando abitavo a Milano, in via Torino, c'era un posto, io uscivo dal portone e vedevo sti ragazzi il sabato infoiati da questi questi monopoli di guerra, uso una strana verbalizzazione. Ma il gioco di ruolo è... Non l'ha inventato la ottima curatrice, in questo momento non mi ricordo il nome, poi vado a vedere, americana, che ha messo insieme queste cose per l'osservatorio. Gioco di ruolo è un termine usato da uno psicanalista romeno di origine ebraica. Negli anni 20-30, questo qui era uno psichiatra, psicanalista di quelli importanti, dopo Freud uno dei due più importanti, due o tre più importanti, che inscena lo psicodramma. Cioè che cosa fa? Per curare il suo paziente, lui fa una specie di teatro, cioè prima fa raccontare al paziente il suo trauma, immagino quale possa essere il trauma, insomma, di fronte a degli assistenti che incarnano il nemico. Poi fa dire al paziente, fa fare il nemico e gli assistenti fanno lui, in modo che il traumatizzato senta e capisca le due posizioni, quelle della vittima e quella del carnefice. Allora, e lui parla, che è l'inventore dello psicodramma, che è una cosa serissima, perché noi diciamo, è uno psicodramma, cioè ridi. No, invece no, questo ha radici serie. Inventa la parola gioco di ruolo. Poi evolve questa parola e diventa prima quei giochetti lì, che ho detto, i monopoli di guerra, poi adesso i war game che usano tutti. Ora, ecco, la Fondazione Prada hanno messo insieme una serie di artisti di varie nazionalità, sono 11 artisti di nazionalità più diverse, che in maniera diversa, c'è anche Cao Fei, uno famoso, per esempio, un cinese famoso, in maniera diversa fanno questo discorso, cioè che poi è il discorso legato ai War Games, all'avatar, alla personalità che si sdoppia, a tutto questo mondo che poi è quello di cui abbiamo parlato spesso, dell'NFT, eccetera, eccetera. Questo alla Fondazione Prada. Alla Fondazione, all'Hangar Bicocca, l'Anica G invece, che è un'artista radicale molto conosciuta, di origini orientali, anzi di origini coreane, però i suoi genitori vanno in America a un certo punto, il padre è un pastore protestante e la madre lavora in una società di microbiologia. Mette in scena invece lì una serie di installazioni pazzesche, veramente impressionanti, in cui fa lavorare l'umano, quindi scusatemi, l'organico con le macchine. E qui siamo alla cibernetica, siamo all'arte biologica, all'arte ecologica, eccetera, eccetera. Con una fortissima sottolineatura su alcuni sensi che di solito in arte non si usano tanto, che sono soprattutto l'odore, non parlo di profumo, parlo di odore e il tatto. È una mostra bellissima, fa lavorare anche dei batteri e delle microculture. I batteri, lì ci sono 7 doppi vetri, come aprite i vetrini del laboratorio, no? Quando si schiaccia una cosa dentro 2 vetri, questi sono molto grandi, sono culture di batteri che lavorano, nel senso che cambiano di colore mentre fermentano, e vi assicuro che quando li vedete sembrano dei quadri di espressionismo astratto. Lei lo fa apposta, dice, non lavoro io, faccio lavorare l'organico, perché, dice, esistono delle intelligenze extraumane che sono sia robotiche che organiche, con cui noi non ci vogliamo relazionare, ma che invece sono fondamentali per il futuro e l'evoluzione dell'umanità. E indovina, Federico, chi cita?
Ma naturalmente... Il grande John Cage, immancabile.
No, Anna Zinni, no. Naturalmente, perché non ce n'è, perché Anna Zinni, pure lei è una cino, non so se è coreana o cinese di origine, genitori, è un'antropologa straordinaria, ne abbiamo già parlato, lei c'ha invece tipo 70 anni ed è comunque un punto di riferimento insieme a Hathaway, anche della Annika G. Okay. E questo è quanto. E quindi sono mostre straordinarie che tirano dentro 150.000 tagli di riflessione sul mondo, quello che sta succedendo. Adesso purtroppo siamo schiacciati e, come dire, rattristati da questa cosa terribile che sta succedendo qui vicino. Però non c'è solo quello, e comunque dobbiamo rimanere lucidi, ma insomma pensare anche al resto. Però, ecco.
Però Aldo, mi hai detto almeno 10 volte war game, non a caso c'è una mostra ancora che rievoca quello. Allora io ribadisco che non tutto è a caso, e si sente nell'aria, quindi era forse anche... questa cosa qui era imprevedibile, ma c'è nell'aria questa guerra che c'è da 2 o 3 anni, no? E anche nella moda.
Io non lo so, non sono mai d'accordo con Ursina su niente, ma in questo caso devo dire una cosa. Io ho un figlio fa consulenza politica, lavora negli Stati Uniti, ha studiato negli Stati Uniti, e a Capodanno, confrontandoci, ci siamo detti, bene, che cosa succederà nel prossimo anno, che cosa prevedi? E lui ha detto, giuro, sono molto preoccupato per 2 cose, la fine della pandemia e la guerra in Ucraina.
Ecco.
Io e la mia signora l'abbiamo guardata e gli abbiamo detto, la guerra in Ucraina? Ma in che senso? E lui ci ha guardato e ci ha detto, vedrai. Quindi evidentemente qualcuno sapeva, nell'aria c'era, siamo noi, io che sono un ignorantone, proprio non avevo...
No, è che non vedevamo l'ora di uscire dalla pandemia, perché sì, comunque sì, eravamo già provati.
Cioè, io che sono ignorantissimo, non l'ho beccata quella roba lì, non mi sono reso conto. Lui che fa il consulente politico per le aree di geopolitica, gli americani lo sapevano, evidentemente. Lo sapevano.
C'è nell'arte.
Certo. Sapevano che stava succedendo. Mannaggia, non lo so, sono un po' depresso, non so cosa dire, ragazzi.
Ma chi è che non lo è? Cioè, non riusciamo a parlare di... Alla fine si torna sulla guerra, ma siamo in mezzo. Quello che dico, lo sguardo triste della mostra, appunto, Realismo Magico, è esattamente quello, la depressione, questo quadro delle 3 donne nude con i particolari intorno, che a me rievocano la sfilata di Saint Laurent, perché quella sfilata di Saint Laurent, che a me tanto è piaciuta, ma era tragica, cioè era tutto il nero, quei dettagli smoking, che era negli anni 40, che era appena post-guerra. Il Realismo Magico c'ha questo sguardo, e se tu guardi questo quadro, che adesso non mi ricordo di chi, forse di queste 3 donne nude abbandonate con la bottiglia di champagne lì, è uguale, è l'epoca che stiamo vivendo adesso.
È interessante questa cosa che dici, Ursina, direi anche molto forte, anche forse più forte per chi lo vuole cogliere, insieme ad altre cose che sono state dette e che vengono dette nel corso di questa trasmissione, per chi può coglierle, dico, perché il titolo di questo lavoro, che è del Cagnaccio di San Pietro,
Cagnaccio, pittore, esatto, Cagnaccio, diciamo, Lorgia.
Dopo l'orgia, fine, infatti,
dopo l'orgia, sì.
Dopo l'orgia, e quello diciamo è costato al Cagnaccio di San Pietro proprio in termini di sicurezza personale, perché insomma, un artista che è stato,
sarà anche stato allontanato,
perseguitato, sì, sì, proprio in termini polizieschi. Ma proprio lui è riuscito, con una lucidità appunto di cui tu parli, a mettere in evidenza la causa di quella depressione, la causa di quel conflitto, cioè questo aspetto orgiastico che poi lasciava tutti, tutti la nudi, con intorno degli oggetti, delle cose, tutti, in questo caso chi era stato oggetto, diciamo,
dell'oggetto.
Mi permetto di dare questa lettura, per cui lui dava proprio questa visione, che è una visione molto forte, quindi il fatto che tu poni, diciamo, ti è rimasto impresso, comunque sia, ce lo poni alla nostra attenzione, questo quadro qui è all'interno, diciamo, del contesto preciso, è molto importante. Questo discorso dei campanelli d'allarme è appunto, io mi permetto di porlo in evidenza, perché spesso e volentieri si guarda anche con, non voglio dire un termine dispregiativo, però anche con una circostanza, vabbè, ma queste sono cose leggere, effimere, non dicono niente, la realtà è un'altra, l'engagement o l'engagement, quello che vogliamo dire, l'impegno, eccetera. In realtà invece fino adesso abbiamo detto che guardate che anche le cose che sembrano le più leggere, che sembrano le più distanti, forse in realtà sono quelle che per prime vi dicono, signori, attenzione, ci dicono, signori, attenzione, quindi questo ruolo profetico, utilizzo questo termine che ho sentito proprio in questi giorni in un'intervista di un amico artista, che ha l'arte e la creatività in generale a priori e non a posteriori, credo che sia qualcosa che debba essere rimesso, perché un tempo lo era, quando c'era una frequentazione forse diversa, però deve essere rimesso al centro dell'attenzione, perché è un messaggio che viene lanciato all'umanità, non è solamente una circostanza, non è solamente un ambiente, non è solamente uno show, ma è qualcosa di molto più profondo.
Sì, ecco, sono perfettamente d'accordo.
Mi inserirei con un'altra delle mie riflessioni. Allora, sto leggendo il libro di Trione, Artivismo, che è appena uscito, dove Trione fa una serie di ragionamenti su appunto il ruolo dell'arte, e per certi artisti fa un elenco infinito di artisti. Una volta si sarebbe detto, con una roba che non riesco quasi più a dire, impegnati, cioè gente che fa arte, ma non si guarda solo l'ombelico, cioè ha una visione del mondo e in modi diversi ritiene di avere anche un compito, che non è solo quello di solleticare il notaio che si compra il quadro da mettere sopra il divano in salotto, ma proprio di avere un ruolo sociale, è importante. A un certo punto lui dice un po' quello che dicevi tu, dice che ci sono alcuni artisti che sono convinti di operare una sorta di sciamanesimo, cioè di fermare l'attenzione su delle cose che alcuni addirittura contemporanei come cose di cronaca, senza tanta ideologia, senza far troppi discorsi, ma fermano l'attenzione su delle cose, e questo fermare l'attenzione anticipa quello che hai detto tu, insomma, anticipa cose che poi succedono davvero, oppure hanno un terzo occhio, sono in grado di leggere tra le cose come nessun altro. Non sono dei sociologi, sono degli sciamani. Adesso uso questo termine, poi. E lui dice che fa una serie di esempi di gente che proprio opera in questa maniera, cioè ne fa un metodo di lavoro. Niente, mi è venuto in mente che dovevo dirlo perché sto leggendo questo libro e vabbè, è uscito.
Interessante. Però un pochino, adesso torno sulle esperienze piccole, cioè le nostre. Quando io mi ricordo facevamo i servizi di moda, tu non li hai mai fatti Aldo, ma io tantissimi, io mi ricordo che c'era proprio una nell'aria le idee e non era qualcuno che... Perché io feci un servizio di moda su Vogue che era... no, scusami, è uscito un servizio di moda su Vogue America identico al mio, con le boccacce, non c'entra niente con, di quello di cui stiamo parlando, però anche per me la moda ha una sua forma di sciamanismo, chiaramente. Io ero dall'altra parte del globo perché ero alle di moda per donna con Gastel, tra l'altro. Quindi facciamo un servizio di moda con tutte le smorfie e lo pubblico, per fortuna sono uscita prima io, Vogue America lo pubblica e mi guardano, Orsina, l'hai copiato? Dico, come faccio ad averlo copiato? Le idee sono nell'aria e anche le sensazioni delle cose sono nell'aria. Quindi è vero che queste persone che prevedono, e cioè, anche noi stessi quando creiamo qualcosa sentiamo che le persone non sono felici, per cui facciamo una moda non felice, sentiamo che è giocosa, quindi facciamo. Quindi è proprio nella nostra... Noi non ci ascoltiamo più, ma in realtà potremmo essere tutti degli sciamani, perché comunque ci siamo abituati a sempre attaccarci al telefonino, parlare, chiacchierare, eccetera. Ma le nostre capacità emotive sono molto più forti di quelle che usiamo, come il cervello nostro. Per cui io credo moltissimo in questo fatto di prevedere delle cose quando senti che proprio intorno è così.
Sì, sì, assolutamente. Adesso una sezione degli ascoltatori di Radio Arte riconoscerà in queste parole che avete appena detto una delle tre componenti dell'uomo, secondo una certa visione, che è appunto quella di spirito, anima e corpo, dove lo spirito è la parte più profonda dell'essere umano e quindi che è più profonda addirittura dell'inconscio ed è quella che riesce a carpire, a catturare certe cose che poi a livello razionale non si riescono a spiegare, ma neanche a livello intellettivo, ma neanche a livello emotivo, che uno se la trova davanti e spesso proprio le sue emozioni reagiscono in maniera anche scomposta, insomma, perché è qualcosa di talmente profondo che è proprio così. Poi appunto alcune culture lo riassumono con il termine sciamanico, alcune culture lo riassumono con il termine profetico, questo insomma dipende un po' dall'esperienza, credo io, però questa parte profonda dell'uomo è qualcosa che l'artista e vorrei dire il creativo, che sembra un termine abusato ma che invece è molto importante e lo vogliamo dire in questo tempo in cui assistiamo a delle immagini di distruzione, appunto il creativo utilizza più di altri o perlomeno frequenta più di altri, perché poi in realtà tutti insomma si trovano a che fare con questa dimensione, che venga riconosciuta o meno. Per cui è ancora un altro elemento molto importante che viene fuori direi in questa trasmissione, e chiaramente chi fa la moda non è esente.
No, non è per niente esente, ma la moda non è divertente da fare, la moda è sofferenza, come scrivere, come... cioè non c'è niente, se tu vai dietro le sfilate, quando vedi tutti... Ma è una roba, Aldo, te lo ricordi, il backstage è una roba di nevrosi, di cattiveria, di violenza, cioè non c'è, poi escono tutte belle pimpate, quindi creare è sempre doloroso. E scusate, mi sono dimenticata di un'altra cosa, il Corpus Domini, altra mostra pazzesca, che l'avete vista? Sì. Sempre a Palazzo Reale, dall'orrore al... è proprio esattamente l'eco di questi tempi. Ed è una mostra, voglio dire, non è che è stata fatta adesso quella roba lì, ma se io ti mostro una cosa adesso, vuol dire che nell'animo ho quella roba lì. Faccio una mostra dove faccio vedere il corpo umano smembrato, i due soliti turisti grassoni con la macchina fotografica, cioè il brutto del corpo umano, perché non c'è a parte due cose. Cioè... E anche quella è una mostra, secondo me, è stata molto forte, alla quale secondo me si è ispirata la Diesel, che a te è piaciuta tanto. Aldo, con quegli enormi gonfiabili, pop art, hai in mente?
Sì, sì, no.
Sbaglio?
No, non sono d'accordo su niente, ma fa niente.
Federico, scusaci, sai. Ma...
no, ma non devo essere d'accordo. Cioè, tu hai la tua, come dire, lettura di queste cose che è assolutamente giusta. Io credo che le letture possono essere molto diverse e dipendono da che quale cervello sta guardando quella roba lì. E quel cervello... Allora, Federico è esoterico, perché ha fatto un discorso esoterico prima, ma io lo sapevo, perché lui è esoterico, cioè lui ha questa componente esoterica, inutile che fai finta. Io ho un'altra esperienza, esperienza nel senso non che ho l'esperienza, cioè, la mia vita mi ha portato a vedere delle cose di un certo tipo. Orsina ha una completamente diversa dalla mia, ha visto e ha vissuto cose completamente diverse dalle mie. Quindi quando Orsina dice che Glenn Martens, che è un designer, il nuovo designer della Diesel, che io apprezzo moltissimo, fa quelle cose perché è influenzato da una mostra come Corpus Domini, che a me...
No, non ho detto questo.
No,
dico che c'è nell'aria.
Ah, ok.
Mi ricorda l'allestimento della mostra, poi non la sua moda, l'allestimento, questi enormi, mostruosi, gonfiabili, mi ricordano il Corpus Domini, dove c'è un obbrobriamento.
Ah sì, assolutamente. Cioè, perché,
no, allora, la moda era bellissima, io l'ho amata moltissimo come sfilata.
Bisogna,
ma
che
no, io parlavo del contesto.
No, bisogna che lo spieghiamo, perché chi non l'ha vista. Allora, durante questa sfilata, nella sfilata, come allestimento della sfilata, c'erano due grandi gonfiabili, che Federico assomigliavano un po' alle opere di Moic, Ron Moic, come si chiama quello che è sposto?
Sì, Ron Moic, sì, certo, iperrealismo gigantesco.
Iperrealismo gigantesco.
E anche nel Corpus Domini, una delle opere all'ingresso, una delle due eclatanti, era una cosa di questo tipo. Assolutamente giusto quello che dice Orsina, nel senso che chiaramente quei gonfiabili erano ispirati a queste opere d'arte, assolutamente.
Assolutamente.
Ah no, ok, allora non avevo capito, come al solito avevo frainteso, ma...
No, eri distratto, sei stanco, troppe sfilate.
Questa roba qui, sì, questa cosa c'era, sì. Ora, sta il dubbio che mi viene, ma non è polemico, è veramente un dubbio detto con grande semplicità. Federico, noi attribuiamo... Soprattutto sotto stress emotivo, come in questo momento siamo tutti, attribuiamo a quel che vediamo, cioè leggiamo in quell'oggetto qualche cosa che ci viene dalle nostre paure, in questo caso si tratta di paura, dalle nostre inquietudini, o è il contrario, o c'è una dialettica tra queste cose. Cioè, quando Orsina continua a dire la moda anticipa tutto, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, a me mi si arrizzano i peli delle braccia, perché dico, ma cosa cavolo anticipa? Orsina ha letto in questo che sta al piano superiore della mostra di Gnoli, in questo bustier, cioè questo bustier, è su due piani la mostra, no? Sotto ci sono i Gnoli che conosciamo. Quello che su tutte le riviste d'arte esce, che sono i grandi macro, dei capelli, dei vestiti, dei divani, dei tessuti. Sopra, e secondo me quella lì è una parte molto interessante, anche se è meno bella, meno...
È la più femminile, però.
Sopra c'è invece l'inizio del lavoro di Gnoli. Cioè, come Gnoli arriva a queste cose che conosciamo... Faceva l'illustratore, faceva il cartellone, faceva il grafico, e lì il celantro e gli allestitori ti fanno vedere proprio da dove è partito per poi arrivare a questa cosa qui. Questo bustier di cui parla Orsina sta sopra, ma è già molto vicino a Gnoli, quello che poi esplode negli anni, a metà degli anni 60. Non lo so se abbiamo tempo, ma non importa. Volevo dire un'altra cosa su Gnoli, perché io sono un po'... Cioè, c'è un altro, io ho scritto un articolo in cui, no, non perché l'ho scritto io, ma il titolo era molto violento e poteva essere frainteso. Ho scritto Gnoli alla Fondazione, il necropolitico Gnoli alla Fondazione Prada, che non è proprio, detto così sembra un insulto, non lo è. Io credo che lui sia stato un grandissimo artista e è uno che ha fatto da solo, cioè nel senso che in realtà non è assimilabile a niente. Per me quella lì non è pop art, non è neanche realismo magico, però sì, è anche un po' realismo magico forse, ma è anche un po' pop art forse, ma in realtà però no, perché è Gnoli e come lui non c'è niente di assimilabile uguale. Questo è il mio, la mia lettura. In più, adesso che ho tirato fuori questa cosa necropolitica, lo devo dire, in realtà il mio era un gioco, era un racconto, cioè muore Gnoli, muore nel 1970 e Gnoli è ritrae in questi suoi macro una borghesia salottiera molto romana a cui apparteneva la sua famiglia, poi lui si sposta a New York, altre cose. C'è addirittura uno di questi qua, secondo me è il padre di Gnoli perché gli assomiglia, cioè è un signore seduto con un doppio petto. Tutti i dettagli, moda modissima di Gnoli, che c'è la giacca, il bottone, il capelli, tantissimo pezzi.
L'allacciatura della gonna.
L'allacciatura, la cravatta, una macro di una cravatta che quasi non capisci che è una cravatta, che è un quadro enorme. Sono il bon ton, come ci si deve vestire in una famiglia borghese che sa come vestire e quali sono le regole dell'abbigliamento. La giacca, la camicia, la cravatta, la permanente, il divano, eccetera, eccetera. Gnoli muore nel 1970. Un anno e mezzo prima è successo e sta succedendo qualcosa. Arriva il 68 e arriva il 69 e i figli di quella borghesia, perché all'inizio, per esempio, a Valle Giulia a Roma, alla Statale di Milano, io c'ero, ero piccolo ma c'ero, e se parlo è perché l'ho visto con i miei occhi, i figli di quella borghesia scatenano contro i padri una rivolta che è fatta anche di abbigliamento, per cui la giacca te la metti tu, la cravatta te la metti tu, io mi metto l'eschimo, i blue jeans e una camicia sgarruppata. Per questo è necropolitico. E poi voglio dire una cosa, l'ultima, lo so Federico, lo so, oggi sono un po' giù di tono, cioè quando Gnoli fa delle figure umane, perché ci sono delle figure umane,
assolutamente, allora, anche delle sagome, certo.
Sono delle figure umane sommerse da lastre di marmo, dei morti. Immobili, che non si sfiorano. Sono orrendi. Gnoli aveva una visione del sesso terrificante, e che non è quella che poi si scatena in quegli anni lì. Sono, come dite, la tomba dei Moro. Ci sono diversi quadri in cui ci sono delle figure maschili e femminili a letto, seppelliti sotto delle coperte che li immobilizzano come su una lastra di marmo. Ho capito, sono spaventato.
Anche seduto su questo, certo, ma hai ragionissimo. Però siamo lì, anche lì era un periodo dove stava arrivando il pandemonio.
Che pandemonio? Tutto è stata una meravigliosa liberazione.
La meravigliosa liberazione perché si è messo l'ischilo, ma per il padre è stato un pandemonio. Vedere le due cose. Ce n'erano tanti di quella generazione lì che non volevano vedere la statale presa con le bandiere, eccetera.
Non ho dubbi, per molte
è stata una abitavo lì.
Esatto, ma io vengo da un'altra parte, ho un'altra esperienza, la mia vita è stata diversa, la mia famiglia veniva...
No, ma io non dico questo, dico che i padri di quelli che hanno fatto la rivoluzione hanno odiato quel periodo, quindi sì, devi vedere le cose dalle due parti.
Sì, anche mio padre lo odiava, certo.
Ma per forza, odiava. Perché è stata una delle rivoluzioni più grandi che c'è stato, quindi anche lì il signor Gnoli ha visto delle cose che c'era nell'aria.
Ascolta, non è stata una rivoluzione, è stato un grande momento di scuotimento, certo. E i figli della borghesia non c'era solo quello, c'era altro. Hanno messo in campo sperando che i salotti non ci sarebbero più stati, si illudevano.
Sono molto diminuiti, dai. Poi c'erano le Barros in San Babila, quella è un'altra cosa che c'era sempre.
Va bene.
Fantastico. No, queste coperte a me mi fanno venire in mente di gnocchi, mi fanno venire in mente un po' di ricordi di infanzia quando andavo dalla mia nonna e c'erano appunto delle coperte.
È vero,
spessissime, che erano proprio una cosa, dicevo, una pesantezza tremenda. E quando dormivo, non ero convinto, dicevo, non è che mi schiacciano queste coperte durante la notte, sono proprio pesantissime queste cose. Per cui,
l'astro di marmo, come dice piantare,
la... E il gnoli, ecco, è un po' anche questo aspetto, un po' naftalinesco, sarebbe stata una cosa in odorama, forse sarebbe.
La cosa proprio. Tutto che resta grandissimo, cioè...
Sì, no, ma insomma, gnoli è veramente poi sempre di una modernità straordinaria, perché ha toccato veramente tanti punti, insomma, non ultimo quello dello spazio, insomma, sicuramente un artista che è ancora poco esplorato, ma che comunque è un artista di grandissimo riferimento, insomma. Gli artisti più importanti lo dimostrano anche, insomma, anche le sue quotazioni, insomma, poi sono...
Questo non lo riconosco.
Sono, sì, Signoli è insomma, un profilo molto, molto forte, molto importante. Direi anche questa unicità che tu hai messo in evidenza all'interno del panorama romano di quel periodo, proprio dei suoi coetanei, è notevole, insomma, quindi... Sì, però è anche interessante che sia capitato in questa fascia temporale, per cui sì, credo che sono dei fenomeni da vedere con grande attenzione. Io mi permetto di dire che oltre alla proiezione, quella che tu dici Aldo, c'è anche però un aspetto di proposizione che l'arte ha, quello di anticipare, insomma, che l'espressione ha, che è quello di anticipare, perché magari uno... Insomma, capta queste cose, questo... ci sono entrambi gli aspetti, insomma, una parte di chi vede, una parte di chi propone, insomma, come tutte, un po' tutte le cose. Bene, facciamo allora, mi sembra di capire, un giro di chiusura, se vogliamo.
Sì, io non c'ho più niente da dire, quindi...
Allora, Orsina, prego.
Io, guarda, sono felicissima di essere sempre in questi colloqui, direi, amorosi tra tre persone che sono completamente diverse, ma che sanno colloquiare tra di loro, anche col rispetto di saper far parlare l'altro, e per cui ringrazio di essere stata ospite.
Ma Orsina, tu sei la benvenuta, come sempre diciamo alla fine di queste trasmissioni, per cui grazie delle parole che hai detto. Io voglio ringraziare veramente Orsina Baroldi e Aldo Premoli questa sera, perché sono stati messi fuori degli argomenti che sono molto importanti per la lettura delle opere che ci circondano e per l'attenzione anche che è stato proposto al mondo che viviamo, che non è solamente qualcosa di, passatemi il termine, di estetico, cioè, ma è qualcosa che coinvolge veramente l'umanità in tutti i suoi aspetti. Quindi per chi ci ascolta, l'invito è alla prossima settimana, stessa ora, quindi mercoledì 18:30, e a tutti un caro saluto.
Grazie Federico, grazie Orsina. A presto.
Grazie Federico, bacio grande Aldo.
Cari saluti a tutti e buon proseguimento di serata.